vestiti della capitale. E noi tu ormai in della riscossa, quando alzaremo sopra il Corinale bandiera rossa. Questa città arriveremo mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata. Tutti presenti, ventena più e tirania fascista. Le carcere confine la bastone, non hanno meno matta il comunista. La commissione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione. Lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione. E se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate.
Piombo per piombo,
e si caremo in un furor di gloria. Saciando borghesia e capitalismo, da sogni nascerà la nuova storia.
El comunismo,
da sogni nascerà la nuova storia.
El comunismo.
La 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 la.
Da sogni nascerà la nuova storia.
El comunismo.
E allora 10 e 38 minuti prima, all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'ascolto come ogni lunedì di Radio Euskadi, le lotte, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo, quest'oggi soprattutto, ma non solo, dalla città di Pamplona o Irugna, come si dice in euskara, che in questi giorni vive il suo momento più importante, il momento più importante dell'anno per la città, perché è il momento delle famose feste di San Fermin, santo che peraltro, detto fra noi, con Pamplona c'entra poco o niente, ma insomma sapete come va con i santi patroni. A un certo punto l'hanno traslato in quel di Pamplona e è diventato un po' il nome tutelare della città, ma vabbè, sono cose che ci interessano fino a un certo punto. Il momento delle feste, come sapete, l'abbiamo detto tante volte, è il momento più importante per ogni località del Paese Basco, dalle grandi capitali fino ai paesini più sperduti fra i monti. Quelle di Pamplona sono probabilmente le feste più conosciute a livello mondiale per varie ragioni, per la corsa dei tori che si tiene ogni anno, si continua a tenere, ahi noi, nonostante per fortuna ci sia una certa coscienza animalista ed ecologista che piano piano insomma sta prendendo piede anche riguardo questo tema. Sono conosciute per tutta una serie di riferimenti letterari, in primis ovviamente il grande scrittore nordamericano Ernest Hemingway, che alle feste di San Fermin dedicò uno dei suoi libri più famosi e che ha contribuito, diciamo, a rendere questo evento ormai un evento planetario, perché diciamo, le feste di San Fermin, la corsa dei tori di San Fermin è diventata uno di quei momenti, una di quelle date che fanno parte, diciamo, del calendario turistico internazionale. Insomma, per trovare un posto in questi giorni a Pamplona bisogna prenotare con mesi di anticipo, arriva gente da tutto il mondo. Questo in qualche modo ha poi contribuito un po' anche a snaturare la festa, che, diciamo, annegata di persone che vengono da fuori, spesso con comportamenti in qualche modo imposti dai divertimentifici che vengono costruiti alla bisogna. In qualche modo un po' omologano queste feste, e questo è vero, ma è vero anche fino a un certo punto, perché poi rimane una fortissima presenza popolare, rimane una fortissima presenza indigena, e questa si riverbera anche nelle diciamo rivendicazioni, nelle manifestazioni che ci sono dentro queste feste, e in particolar modo dentro questa di festa. Vedremo quello che è successo, racconteremo anche brevemente, come facciamo ogni anno, La storia delle rivendicazioni popolari all'interno della festa di San Fermin, festa di San Fermin che più volte nel corso degli anni passati si è macchiata di sangue, in un caso ci fu anche un morto verso la fine degli anni 70, perché essendo il momento più importante della vita sociale di una città è anche il momento in cui si cerca di andare in piazza, si cerca di manifestare e la polizia e le istituzioni repressive fanno di tutto per evitare tutto questo. Racconteremo tutto ciò fra poco, poi al termine avremo anche un breve accenno per un altro tema che ci sembra interessante, quello relativo ai centri di insegnamento nel Paese Basco, dove vige la segregazione sessuale, ovvero maschi da una parte e femmine dall'altra, centri che sono tutti più o meno all'interno dell'orbita dell'Opus Dei e centri che vengono finanziati con denaro statale. Parleremo di questo fra poco, ma prima, visto che si parla di San Fermin, dal romanzo di Hemingway alla canzone, una delle canzoni più famose dei Pogues, che prendono le mosse proprio da quel romanzo. Il titolo ovviamente è sempre lo stesso: Fiesta. Siamo all'Olimpia l'anno scorso. E allora con i Pogues in questa loro recente esibizione del 2012 siamo entrati un po' in questo clima festivo di San Fermin, clima che è appunto duplice, lo è sempre stato, almeno diciamo nel recente e meno recente passato, lo è tutt'oggi. Da un lato c'è la festa con centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e anche con tutta una serie di problemi e di situazioni a volte decisamente poco gradevoli per usare un eufemismo, perché insomma se si partecipa a feste di questo genere con un determinato spirito, insomma le feste non vanno a finire per niente bene. Cioè, in questi giorni in particolar modo molta polemica perché sono state diffuse delle foto in cui si vedono insomma un gruppo di ragazzi che diciamo molesta pesantemente, anche qui utilizziamo un eufemismo, una ragazza che appare decisamente sotto l'effetto dell'alcol, e televisione pubblica spagnola ha definito queste immagini dalla festa di San Fermín, sottolineando il clima festivo che regnava, immagini che sono tristemente simili ad altre immagini che vengono da piazze e città in cui si sta respirando un clima molto diverso, in particolar modo la mente vedendole va subito al Cairo, con situazioni simili all'interno di vicende ovviamente completamente diverse, e in quel caso chiaramente le chiose, le didascalie dei principali media sono fondamentalmente diverse le didascalie, ma identiche le situazioni, insomma. E su questo molte e molti a Pamplona e non solo a Pamplona cercano di ragionare, altri invece come i giornalisti della televisione statale spagnola insomma cercano in qualche modo di spegnere il cervello, e invece sarebbe duopo ragionare anche su questi temi, ragionare su come si sta in piazza, su come si vive una grande festa popolare, sulla maniera in cui si spingono le persone a vivere determinate feste, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un discorso lungo che spesso facciamo da questi microfoni e che andrebbe ripreso. Comunque, questa è una parte della festa. Poi ci sta la parte, diciamo, quella più rivendicativa, di cui andremo a parlare fra poco.
Hola, muy buenas. ¿Vamos todas?
Salve, Regina, Mater Misericordia, de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en un
hablando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, madre misericordia, madre misericordia.
E allora un saluto anche a chi ci chiama allo 06491750 e insomma abbiamo voluto accennare a questo problema, a questa questione del comportamento in piazza, diciamo al di fuori delle manifestazioni, al di fuori dei quartieri, ma dentro grandi feste popolari all'aperto, grandi concerti, diciamo nel caso specifico fuori da un contesto politico, perché poi dentro Pamplona insomma tutta la città è in festa e ci sono quelli che manifestano, quelli che vanno ai concerti di un certo tipo, quelli che vanno alle discoteche, insomma vari tipi di manifestazioni, vari tipi di comportamenti, però appunto la questione, il problema è sempre quello, il cercare di porre l'attenzione su determinati tipi di comportamenti dovunque essi si producano, cercando di far fronte. Certo, una cosa è la manifestazione che si tiene sotto il municipio, un'altra cosa è il palco della mega discoteca che va avanti 24 ore alla periferia di Pamplona, ma insomma, visto che poi si vede tutti nella stessa città, anche se quella città 7 giorni all'anno diventa qualcos'altro, perché Pamplona conta più o meno 200.000 persone che si quintuplicano nel corso della festa di San Fermín, insomma va posta l'attenzione, soprattutto va posta l'attenzione su come determinati tipi di attuazione vengano ripresi dai media, e appunto questa istantanea della ragazza tastata da una decina di suoi coetanei e il giornalista della TV che garrulo dice ah, momenti festivi in quel di Pamplona, insomma fa abbastanza rabbrividire. E per quanto riguarda l'ambiente festivo generale all'interno delle feste popolari basche, insomma lo abbiamo raccontato tante volte, specie durante il periodo estivo, perché da maggio fino a ottobre ogni paesino, dalla più piccola borgata fino a Bilbao, Donostia e Pamplona, celebra le sue feste. E dappertutto si è cercato di far sì che queste feste vadano in un certo modo, siano organizzate in un certo modo. Ci sono state e ci sono nel corso degli anni tante e tante iniziative, in particolar modo da parte di compagne, militanti, femministe, eccetera, 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 per far sì che il comportamento sia in un certo tipo. A volte è più facile, a volte no. A Pamplona è molto difficile perché appunto per 7 giorni l'anno diventa una meta turistica mondiale. È difficile, e l'abbiamo raccontato spesso, anche però in altri casi, in altre realtà più piccole. Ogni anno al ritorno, diciamo, dal periodo delle vacanze verso settembre, parliamo di un momento che dovrebbe essere più o meno conosciuto da chi ci ascolta, del alarde di Irun. Irun è una cittadina, non una grande meta turistica, al confine fra il Paese Basco spagnolo e il Paese Basco francese. Qui ormai da una cosa credo come 20 anni o giù di lì è in corso uno scontro che è stato sedato ma non è stato risolto, per quanto riguarda la partecipazione femminile alla processione storica che si tiene ogni anno per questo alarde. La vicenda la raccontiamo brevemente: nel corso delle feste di Irun c'è una rievocazione storica di non so quale battaglia del periodo napoleonico, che storicamente è sempre stata fatta solo ed esclusivamente da maschi, da uomini. Ormai diversi anni fa gruppi di donne all'interno della cittadina di Run hanno chiesto di partecipare anche loro a questa cerimonia, che è diciamo una commemorazione storica, non c'è niente di politico, per capirci. Questa richiesta ha visto un'opposizione totale da parte di una parte rilevante della città, e nel corso degli anni tantissime volte il momento della larde, con la celebrazione di una larde alternativo a cui partecipavano uomini e donne, è stato motivo di dibattito, di polemiche, di scontri di piazza a cariche della polizia, e questo in un luogo che, a differenza di Pamplona, insomma, non è una meta turistica internazionale, per cui diciamo la questione riguarda tutte e tutti, riguarda anche il nostro ambiente. Nessun ambiente né è libero, e insomma quantomeno dovremmo rendercene tutte e tutti conto, al di là, diciamo, delle barriere geografiche, che in questo caso, in questi casi, purtroppo hanno valenza relativa. A Irun, per dire, la vicenda si è sbloccata, diciamo, non ci sono state più scontri di piazza feroci, quando a un certo punto si è organizzato una doppia manifestazione, per cui c'è la cerimonia, la processione tradizionale con solo maschi, e poi c'è una processione alternativa con maschi e femmine, però non si è giunti a una sintesi hegeliana, ecco, mettiamola così. Quando ci si riuscirà ad arrivare, avremo fatto un pezzetto di cammino in più. E stiamo parlando di un luogo dove sono presenti centinaia di militanti, di donne, insomma un dibattito pubblico che è arrivato fino alle sfere più alte, ma insomma la situazione è complessa. Ritorniamo a Pamplona. Che clima si vive a Pamplona? Si vive appunto un clima diversificato, c'è il clima delle grandi feste che attirano centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. C'è la città che comunque festeggia anch'essa, volente o nolente, perché sarebbero le feste di Pamplona, e poi ci sono le tante manifestazioni di carattere politico, che ovviamente in questo periodo dell'anno hanno la maggiore visibilità. Come facciamo ogni anno, crediamo di fare cosa giusta e sacrosanta, rendiamo omaggio brevemente a compagno di Pamplona, che fu ucciso nel ormai lontano 1978 in scontri relativi proprio all'andamento delle feste di San Fermín. Nel 1978 è stato un anno piuttosto problematico nel Paese Basco, non solo nel Paese Basco a dire il vero, ma insomma anche nel Paese Basco e nello Stato spagnolo. Eravamo in piena transizione. Franco era morto da meno di 3 anni, si stava organizzando la nuova Costituzione, si stavano organizzando gli statuti di autonomia, si era nella fase in cui si preparavano le elezioni, e il clima delle piazze, non solo nel Paese Basco, era molto molto rovente. A farne le spese furono le feste di San Fermín, feste che iniziarono con una famigerata incursione della Polizia Nazionale nella Plaza de Toros di Pamplona, dove ci si trovavano 20.000 persone, una irruzione che poi fu anche video registrata e che rappresenta a tutt'oggi uno dei documenti più drammatici di quei giorni.
Nadie me conoce, yo muevo los hilos. Soy el que controla todos los destinos. Alambradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios.
quella incursione, quell'intervento aveva avuto luogo, un intervento ferocissimo da parte della polizia, perché la corrida che aveva avuto luogo nel corso del pomeriggio era terminata con l'entrata nell'arena di un gruppo di persone che portavano uno striscione a favore dell'amnistia. Striscione che aveva già provocato proteste che erano arrivate da altri settori dell'arena, scontri verbali e anche qualche scontro fisico. Nulla che però potesse giustificare l'entrata in massa di decine di agenti della polizia, che all'epoca gli agenti antisommossa venivano definiti i grises, i grigi per il colore degli indumenti che portavano, in pieno assetto antisommossa, capitanati dal commissario capo della polizia di Pamplona, Miguel Rubio. L'entrata nell'arena fu indiscriminata, si operò una violenza terribile, pallottole di gomma e gas lacrimogeno contro sia le ragazze e i ragazzi che si trovavano dentro l'arena in quel momento, sia quelli che erano seduti sulle e gradinate, tutto ciò provocando un fuggi-fuggi generale, e al termine di questo fuggi-fuggi la polizia sparò ad altezza Duomo nei confronti di alcuni settori dell'arena che cercavano di rispondere con lanci di oggetti alle violenze della polizia. Poi intorno alle 21 altre decine di agenti entrarono nell'arena prendendo possesso ormai definitivo. Rispetto all'inizio degli incidenti, una commissione di investigazione, diciamo auto-organizzata, che fu creata dai gruppi di giovani che organizzavano la festa di San Fermin, all'interno della quale era presente un avvocato, anche Ruiz de Eranchon, scrisse quanto segue in merito appunto a come cominciarono le cose.
Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, la estoy cuerda ya correr.
Dopo l'ultima corrida, racconta appunto questa commissione, circa 50 persone tirarono fuori uno striscione verde in cui c'era scritto in caratteri bianchi: amnistia totale, preso hac calerà San Fermin sin presos, amnistia totale, prigionieri liberi, San Fermin senza prigionieri. E tutto ciò portò a una divisione dell'arena, perché alcuni applaudivano, altri invece insultavano. A un certo punto una persona di circa 50 anni cominciò a insultare pesantemente chi portava lo striscione, tirò a un certo punto una bottiglia. C'è stato un piccolo parapiglia, il parapiglia si è però interrotto quasi subito, e però alla fine della piccola rissa sono entrati, evidentemente non aspettavano altro, decine di membri della polizia armata. E al comando appunto di questo del commissario generale di Pamplona, che ordinò una carica violentissima contro tutte e tutti coloro si trovavano nell'arena, con ampio uso di pallottole di gomma e lacrimogeni. Gli scontri dalla Plaza de Toros poi si estesero rapidamente a tutta la città. Pamplona divenne un autentico campo di battaglia. Le barricate arrivarono fino alle soglie del palazzo del governo civile, un palazzo assolutamente sorvegliatissimo. Lo stesso governatore civile dell'epoca, Ignacio Llano, convocò i rappresentanti sindacali, politici e i rappresentanti dei gruppi giovanili che organizzavano le feste per cercare di trovare una soluzione senza trovarla, anche perché la polizia continuava a utilizzare armi da fuoco, in particolar modo anche piccole mitragliatrici, tant'è che alle 10:15 della sera nella Roncesvalles Calea trovò la morte per un colpo d'arma da fuoco alla testa, alla fronte, il giovane Germán Rodríguez. Fu trasportato all'ospedale e già morto. Ma fu un caso se ci fu solo un morto, oltre 150 i feriti per armi da fuoco, circa 100 diverse centinaia di colpi esplosi dalla polizia. Il grado di violenza impiegato quel giorno non aveva alcun tipo di precedente, almeno per quanto riguarda Pamplona, e erano talmente violente le scene che furono registrate dalla televisione, appunto la famigerata TV, che furono mandati in onda in una sola occasione, il 9 di luglio. Poi non furono più mandati in onda, ma sono state anche cancellate dagli archivi della TVE e sono state recuperate soltanto tanti anni dopo, nel 2005, grazie a una televisione francofona e a due autori, Juan Gautier e José Ángel Jiménez, che su quelle feste di San Fermín del 1978 hanno girato un documentario dal titolo appunto San Ferminas 78. Da Pamplona le proteste si estesero rapidamente alla Navarra e a tutto il Paese Basco. Pochi giorni dopo a Donostia un altro giovane viene ucciso dalla polizia, José Ignacio Barandarian, l'11 di luglio dello stesso anno. Ma la vicenda di Germán Rodríguez continuò a tenere banco anche negli anni successivi, soprattutto la memoria della vicenda di Germán nel luogo dove fu ucciso. Germán Rodríguez si collocò una stele commemorativa su iniziativa per iniziativa popolare, che è divenuta la sede di diversi concentramenti e manifestazioni nella data dell'anniversario. Una stele che ha avuto vita difficile sin dall'inizio. La prima era di pietra e fu distrutta a mazzate, poi è stata ricollocata e è stata successivamente distrutta un'altra volta attraverso una carica di esplosivo. Quindi si è collocata un'altra stele, stavolta di bronzo, che questo ha resistito 20 anni, fino a quando a causa ufficialmente di lavori all'interno di un parcheggio sotterraneo nella zona di Roncesvalles-Calais fu ritirata nell'anno di grazia 2005. E 2 anni dopo, nel 2007, il municipio di Pamplona, controllato dalla destra dell'Unione del Pueblo Navarro e da Convergencia de Democratas de Navarra, contro la volontà peraltro di un precedente, di una precedente riunione del municipio, decise di non ritornare a collocarla e di mettere al suo posto una piccola targa commemorativa. Nel febbraio del 2007 poi fu messo al suo posto una sorta di monumento a San Fermin, che doveva prendere il posto del monumento per Germán Rodríguez. Successivamente, nell'autunno del 2007, su richiesta di diverse forze della sinistra, si è deciso di ricollocare il monumento e finalmente nel novembre del 2007 si è rimessa la stele a Roncesvalles-Calais, senza però che si registrasse alcun tipo di cerimonia ufficiale. L'inaugurazione è stata fatta attraverso una manifestazione popolare senza che fosse presente alcun tipo di rappresentante del municipio, e sotto c'era scritto, e c'è tuttora, Pamplona in ricordo di Germán Rodríguez e delle San Ferminas del 1978. E allora, alle 11:15, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dopo questo lungo excursus storico che però insomma crediamo, al di là della sacrosanta necessità di ricordare Germán Rodríguez e le tante e i tanti caduti sotto i colpi della polizia, e non solo, è anche necessario per capire un po' lo spirito che si vive nel corso delle estati del Paese Basco, anche con le sue problematiche, a volte le sue contraddizioni. Pamplona è ovviamente il caso più eclatante. Quello che insomma crediamo sia importante sottolineare è come da un lato si continua a mantenere un carattere popolare e rivendicativo all'interno di queste feste. Dall'altro, nel corso degli anni non ci si è nascosti, non si è messo la testa sotto la sabbia di fronte a difficoltà o di fronte a evoluzioni di queste feste, e questa probabilmente è la ragione per cui insomma continuano a essere vive e vitali queste situazioni. E ce ne andiamo adesso al comitato Un Caso Basco a Roma e al suo sito uncasobascoaroma.noblogs.org, che vi invitiamo come sempre a seguire, perché anche qui si parla di Irugna, di Pamplona Irugna, per ragioni similari a quelle di cui abbiamo parlato finora. Si parla di, ancora una volta, si parla di mobilitazione contro la repressione.
Cultura, bien que la parió. Joder,
In queste settimane continua la costruzione di muri popolari, Herri Arresiak, in Euskara, nel Paese Basco, per resistere ai mandati d'arresto dell'Audiencia Nacional spagnola contro attivisti e attivisti del movimento indipendentista basco. Dopo Donostia e Ondarroa, ora il muro popolare si sta costruendo in Navarra, dove la compagna Maider Caminos e i compagni Luis Goñi, Javier Sagardoia, Ritz Ascone, Miguel Jiménez, già in prigione, rischiano di venire arrestati e scontare diversi anni di carcere per aver militato nelle organizzazioni politiche della sinistra indipendentista, quindi sostanzialmente per compiere attività politiche. A loro si aggiunge Josu Esparza, che rischia l'arresto per aver espresso pubblicamente solidarietà alle prigioniere e ai prigionieri politici baschi, mostrando delle foto durante la Korrika, la più importante manifestazione popolare a sostegno della lingua basca. Il passato 22 giugno diverse realtà sociali, politiche e culturali si sono riunite nella Plaza del Castillo di Pamplona, la capitale navarra, per esprimere visivamente la loro solidarietà con le sei compagne e compagne per iniziare a organizzare la costruzione del muro popolare in loro difesa. Un muro arancione, il colore scelto come simbolo, che deve riempire le strade e le piazze basche e non solo, per abbracciare e difendere Maider, Luis, Javier, Ariz, Miguel e Josu. Dall'assemblea è emersa una chiara e forte determinazione nel volersi opporre all'assurda politica repressiva portata avanti dall'Audiencia Nacional su mandato delle autorità politiche spagnole. Come ha indicato Maider Caminos nel suo intervento, questo è il momento di svuotare le carceri, non di riempirle, non si possono accettare altri giudizi politici. La mobilitazione si sta sviluppando durante un periodo particolare caratterizzato da diverse feste popolari nelle città e paesini navarri, fra cui la famosa festa di San Fermin proprio a Pamplona, dove storicamente, parallelamente ai momenti ludici e festivi, sono presenti momenti di mobilitazione in favore della lingua e della cultura basca e in solidarietà alle prigioniere e ai prigionieri politici. Momenti di mobilitazione che spesso fanno innervosire le autorità politiche navarre, espressione della destra spagnolista e antibasca più reazionaria, e coinvolte, come sta emergendo in queste settimane, in enormi scandali di corruzione. Proprio l'altro ieri, in occasione del Ciupinaso, il petardo che dà il via alla festa di San Fermin, la polizia forale navarra e la polizia municipale hanno cercato di impedire la presenza dell'Ikurriña, la bandiera basca, e della solidarietà ai prigionieri e alle prigioniere politiche basche, ma la determinazione ha superato lo sbarramento della polizia, così che le compagne e i compagni sono riusciti a entrare nella piazza. Successivamente altri sono saliti sui tetti sopra la piazza del Ciupinaso e una bandiera gigante è stata messa a coprire buona parte della facciata del comune da dove inizia la festa di San Fermin. Ci sono state cariche e lancio di pallottole di gomma da parte della polizia, ma ciò nonostante, così come è successo nel ormai lontano 1978, anche qui la bandiera che chiede solidarietà e amnistia per le prigioniere, i prigionieri e politici, è riuscita a sventolare. Allora, 11:25, siamo in chiusura di trasmissione per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Euskadi. Chiudiamo con un intervento che ci sembra particolarmente significativo da parte di Ana Tere Diaz, che è un'insegnante ed è anche una sindacalista all'interno di un sindacato di base relativo al mondo dell'istruzione nel Paese Basco, che parla di un tema abbastanza sugli scudi in questo momento da quelle parti, ovvero sia le sovvenzioni da parte del governo basco alla scuola privata, in particolar modo le sovvenzioni che il governo basco continua a elargire a scuole che applicano la segregazione all'interno del proprio sistema educativo. E allora, scrive Ana Tere Diaz in un intervento che poi è stato pubblicato anche su alcuni quotidiani, il 28 di giugno il Ministero dell'Educazione Basco ha affermato che continueranno le sovvenzioni con denaro pubblico nei confronti di centri educativi che operano la segregazione dei propri alunni e delle proprie alunne in funzione del sesso. Tutto ciò perché questi centri, secondo il Ministero, non fanno altro che compiere la normativa vigente e anche perché, sono parole dello stesso Ministero, bisogna rispettare la scelta delle famiglie. Con queste dichiarazioni il Ministero sta non fa altro che esporre una propria decisione, non si tratta certo di una necessità assoluta come vorrebbe in qualche modo ricordare. Già 3 anni fa come sindacato abbiamo presentato un'opposizione in tribunale contro queste sovvenzioni, però il Tribunale Supremo del Paese Basco non accettò quel ricorso, dicendo che un sindacato non poteva essere parte in causa in una situazione del genere. Noi non siamo d'accordo e continuiamo a pensare che queste sovvenzioni non facciano altro che contraddire quello che è il dettato della legge, ma in ogni caso è evidente che negare questo tipo di sovvenzioni ha una perfetta copertura legale, come peraltro dimostrano 6 sentenze dichiarate dal Tribunale Supremo l'anno scorso in merito a una decisione della Giunta regionale dell'Andalusia che ha negato sovvenzioni a centri educativi che si comportano in questo modo. È ampiamente provato che la segregazione delle alunne e degli alunni sia in funzione del sesso, sia in funzione dei risultati accademici e formativi, non fa altro che aumentare le diseguaglianze e rafforzare l'idea che le differenze sono non solo determinanti ma anche insuperabili. Curiosamente, appena una settimana prima di rendere pubblica questa decisione, la ministra dell'istruzione del Paese Basco aveva annunciato la messa in marcia di un progetto per dare un impulso alla cosiddetta coeducazione. Diciamo curiosamente perché è noto che il comportamento che si ha con bambini, bambine, giovani, è reso assolutamente vitale dalla coerenza che uno ha. Parlare con una sigaretta in mano di quanto sia nocivo l'uso del tabacco, spiegare il funzionamento del semaforo mentre si taglia la strada con il rosso sono chiaramente degli sforzi assolutamente vani. E allo stesso modo è abbastanza complicato convincere un bambino o una bambina che tutte le persone sono uguali se le uniche donne che lui ritrova nel proprio centro educativo sono quelle che si occupano della polizia. Allo stesso modo risulterà difficile poter aiutare la lotta contro gli stereotipi per quanto riguarda le bambine quando queste si accorgeranno che non hanno nessun compagno o nessun professore. E tutto ciò all'interno di una crisi economica che avanza anche nel nostro paese e all'interno di un sistema di insegnamento pubblico che per quanto riguarda la fascia dagli zero ai due anni ha aumentato decisamente le proprie rette, facendo in modo che sono sempre di più le bambine e i bambini che debbano rimanere a casa, di solito nella maggior parte dei casi con la mamma o con altre donne. Nel giro di pochi anni ci potranno ascoltare mentre diciamo loro che le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti, che il genere non può essere un handicap per sviluppare qualsiasi tipo di progetto personale che abbiamo in mente, ma l'esperienza dirà loro che la cura alla prima infanzia e in generale a tutte le persone che sono dipendenti da qualcun altro è un'attività quasi esclusivamente a carico delle donne e che gli uomini si dedicano a lavorare o a fare qualsiasi altro tipo di attività fuori dalla loro casa. Quale discorso avranno più fiducia, in quello che gli viene detto o in quello che vedono? Il sistema educativo non può risolvere i problemi sociali, questo è certo, però può lavorare per migliorare o peggiorare le situazioni e quindi in questo caso qualcosa si può fare. Per esempio si può non dare più denaro pubblico, stiamo parlando di milioni e milioni di euro, a centri che ammettono alunni e professori di un solo sesso. Per quanto riguarda il Paese Basco propriamente detto, quindi ad esclusione della Navarra, sono quattro, tutti legati alla santa mafia del Opus Dei. Bisognerebbe invece dedicare questo denaro a far sì che la scolarizzazione fin dalla nascita sia un diritto universale, non esclusivo di coloro che hanno un sufficiente benessere economico. In questo modo si potrebbe facilitare sia un riparto delle necessità educative all'interno delle famiglie, sia un modello più equilibrato da mostrare alle bambine e ai bambini. Sempre con questi soldi bisognerebbe dare impulso a piani di coeducazione nei centri, dare formazioni e idee, aumentare i fondi per la scuola pubbliche. Ci siamo dunque posizionati contro questo tipo di intervento, ma purtroppo questo tipo di intervento si applica da tempo direttamente attraverso il rilascio di finanziamenti e indirettamente attraverso il finanziamento e il supporto di tutta una serie di iniziative che poi vertono sempre su gli stessi centri. E la cosa curiosa è l'apparente unanimità che arriva dal governo. Siamo tutti apparentemente e ufficialmente contro la segregazione e poi si dà il vita a iniziative appunto di legge di questo tipo.
Españoles. Quiero aprender a esquiar sin pisar un hospital. Pedir a la población más fe en el país. Joder, de yo vivo bien. Tapar la situación. Para el calor, gafas de sol.
E allora le 11:37 su queste note tanto simili alle nostre, e noi chiudiamo la puntata odierna di Radio Euskadi. E peraltro a titolo di chiosa va anche ricordato che il Paese Basco è il luogo dello Stato spagnolo, dove grazie a lotte che affondano le loro radici nella storia, nella storia recente, il sistema di educazione pubblica è probabilmente quello più evoluto e più aperto dell'intero Stato spagnolo, per cui se qua succede è questo, potete immaginarvi altrove. Anche se poi per fortuna le forme di ripulse, di contestazione nei confronti di iniziative simili ci sono, grazie a Dio, anche altrove. L'autrice dell'articolo che abbiamo terminato ora di leggere ricordava appunto quanto successo in Andalusia, dove grazie anche a tante contestazioni, tante manifestazioni, il finanziamento pubblico perlomeno a questo tipo di centri che applicano ufficialmente la segregazione sessuale, poi ci sono quelli che la applicano de facto e si salvano così, comunque almeno quelli che la applicano ufficialmente, è stato impedito. Bene, noi chiudiamo qui la puntata odierna di Radio Euskadi, ci andiamo a risentire lunedì prossimo, lunedì 15 luglio, andremo avanti probabilmente per un altro paio di lunedì, poi vedremo quest'anno in che modo e misura fare la consueta il consueto paio di settimane in cui Rai Onda Rossa cerca di rimettersi un po' a posto nel corso dell'estate. Comunque ci si risente sicuramente lunedì prossimo, sempre intorno alle ore 10:30. Prima di lasciarci, ovviamente, ricordiamo ancora tutti di far sentire la propria solidarietà all'under Fernandez, che da qualche settimana ormai è stato trasferito nella carcere di Estremera, sempre in quella di Madrid. Come sempre ricordiamo, l'under può ricevere lettere e foto ma non pacchi. L'indirizzo per scrivergli, bastano anche poche righe, lo ricordiamo sempre, una cartolina, un biglietto, quello che volete. Scrivete all'Under Fernandez Arrinda, Madrid 7 Estremera, carretera M241, chilometro 5750, 28595 Estremera, Madrid. Se non avete fatto in tempo a scrivere tutto, un caso bascoaroma.noblogs.org, il sito, andate sulla pagina che si chiama Scrivi all'Under e potete segnare tutto. Sito che chiaramente serve non soltanto per questo tipo di informazioni, ma anche per essere aggiornati su tutte le novità e le manifestazioni a cura del coordinamento Un Caso Basco a Roma. Per quanto riguarda Radio Euskadi, invece, l'indirizzo è sempre il solito: radioeuskadi@autistici.org. Si risente fra 7 giorni, dunque fra circa un quarto d'ora. L'appuntamento è con Corrispondenze Operaie e poi alle ore 13 il GR che andrà a terminare la mattinata.